Iniziamo quindi a leggere il capitolo 15 di Marco, in questo ormai che è l'ultimo pezzo di percorso di questi 3 anni di conoscenza del Vangelo di Marco. Chi c'era a luglio, ricordate che dicevo che la passione è un po' il cuore di ogni Vangelo. È come se nel raccontare la passione, che tra l'altro è una parte cospicua, pensate, sono praticamente 2 interi capitoli su 15, quindi è già una buona parte, è come se l'Evangelista tradisse un po' le sue emozioni. Un'altra cosa che vi facevo notare, che dobbiamo stare attenti, è che il testo è qualcosa di diverso dall'immaginare. Mi spiego. Paradossalmente, adesso vedremo leggendo perché, ci sono tutta una serie di sfumature, di attenzioni che l'immagine non può dare, quindi cancellate dalla memoria la passione di Mel Gibson o qualunque altra rappresentazione. Ovviamente un regista è legittimato a fare tutto quello che vuole, sono affari suoi, ma io sono uno di quelli che ritiene che la passione sia irriproducibile. Se però avete avuto la gioia e la fortuna di andare a Gerusalemme, come io con chiunque altro, no, lì, allora attivate. Quindi, anche se Gerusalemme adesso è profondamente cambiata, ma le montagne non si sono spostate e il cielo ha sempre quel colore, quindi al Getsemani uno sa dov'è. Questo sì, si può fare. Ma il racconto della passione è qualcosa che supera. Allora ci prepariamo leggendo a vedere, come dice con grande coraggio Luca, nella sua passione, lo spettacolo, la teoria, lo spettacolo. Luca usa questa parola. Dopo la morte in croce di Gesù, Luca dice, la gente, visto questo spettacolo, se ne tornò percuotendosi il petto. Va in scena la morte di Dio. Tra l'altro domani celebreremo la festa dell'esaltazione della croce. Lo spettacolo di un Dio che muore per amore. Gesù si consegna. Perché, dicevamo la volta scorsa, è l'ultima cosa che Gesù può fare per essere creduto. La croce ci salva non perché Gesù soffre tanto. Io conosco gente che ha sofferto molto di più e molto più a lungo di Gesù e non ha salvato nessuno. Il dolore in sé non salva, è l'amore che salva. Da questo punto di vista, ormai è così, ma io cambierei la festa dell'esaltazione della croce. La chiamerei la festa dell'esaltazione dell'amore mostrato in croce, perché quello è il cuore. Gesù non ha più altre parole da dire se non far vedere che ciò che ha detto è vero, che non se la contava, che non è un incantatore di folle. Gesù, lo vedremo, muore come ha vissuto, abbandonandosi al Padre. Siamo chiamati a fare, come dicevamo la volta scorsa, come quel ragazzo nel Getsemani. Ricordate, poi chi ha il Vangelo potrà andarsi a rileggere nel silenzio la passione di Marco, perché Marco è l'unico che mette in scena questa stranissima scena. Quando Gesù viene arrestato, c'è un ragazzo lì nell'orto del Getsemani che fugge via nudo, avvolto da un lenzuolo. Cercano di fermarlo, gli resta il lenzuolo in mano. Allora si sono versati fiumi e fiumi di commentari su questo. Qualcuno dice era lo stesso Marco che era presente, non sappiamo. Ma è molto interessante, perché incontreremo lo stesso giovane al sepolcro, quel giovane lì. Dobbiamo fare come lui, non fuggire via nudo, come traduce la vostra orribile traduzione CEI, ma come c'è scritto, la traduzione esatta che vi commentavo a luglio è: egli però fuggì via nudo, lasciando il tessuto pregiato nelle loro mani. Noi abbiamo in mano un tessuto pregiato. Qualcuno dice sì, la sindone, d'accordo, ma è la testimonianza. Quello che noi abbiamo in mano è questo. Anche noi siamo chiamati a sperimentare la nudità necessaria. Qualche esegeta sostiene che il Vangelo di Marco veniva utilizzato nella notte di Pasqua, veniva letto per intero, per dare l'ultima catechesi, l'ultimo annuncio a quelli che si stavano per battezzare. E quel giovane, quel giovane che è lì presente siamo noi. Cioè, finché non abbiamo il coraggio di guardare, di meditare il mistero di un Dio che assume il dolore e lo trasfigura, finché non arriviamo a sperimentare la nudità, tolto tutto quello che crediamo di avere o di essere, non possiamo veramente entrare nelle corde, nella sintonia del discepolato. Anche noi siamo chiamati, dicevo, a sperimentare la nudità necessaria, lo scandalo della morte di Dio custodendo il lenzuolo della risurrezione, il tessuto prezioso, come scrive Marco. Procederemo in questo modo. Facciamo adesso il processo romano, io di solito procedo così, leggiamo il testo, poi vi faccio notare alcune annotazioni filologiche ed esegetiche e poi proviamo a meditare. Vi leggo la traduzione della CEI, quella dei nostri vescovi. Vi ho fatto la fotocopia. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Proviamo a riprendere questo testo e a capire alcune sottigliezze. Entra in scena quindi Pilato. Gesù viene consegnato. Attenzione, interessante perché questo termine consegnato ricorre molte volte nei Vangeli e in particolare nella Passione, e in particolare nella Passione di Marco. All'uomo che non si consegna a Dio, Dio si consegna. Consegnato richiama una volontà. Gesù non è travolto dagli eventi, si consegna, si dà. Ed entra in scena Ponzio Pilato, di lui sappiamo parecchio. Sappiamo che è stato prefetto di Giudea dal 26 al 36 d.C., come con alcuni di voi abbiamo visto nella strepitosa iscrizione a Cesarea Marittima. È interessante perché, come sapete, prima di Ponzio Pilato, due note di storia, quella che noi oggi chiamiamo Israele o Terra Santa viene occupata dai Romani nel 72 avanti Cristo, che ne fanno una loro provincia chiamata Palestina, legata alla Siria. Quindi al tempo di Gesù, praticamente Gesù adulto è un secolo che è sotto dominio, ma a spanne, una ventina d'anni prima di Cristo, sale al trono un ebreo, un idumeo meglio, quindi un meticcio che si chiamava Erode, un re vassallo. Roma è ben contento di lasciare la gestione di questa cosa a lui, ben trovati, è ben contento di lasciare la gestione, come volete, a Erode il Grande. Erode che ha una grande abilità, però è quello che noi conosciamo quando Gesù nasce, muore nel 4 avanti Cristo. I suoi figli però non sono tanto all'altezza del padre, il regno viene diviso, ma a un certo punto Roma non si fida e riprende il controllo di Gerusalemme e della provincia più a sud che si chiama la Giudea, ok? Manda quindi, il termine giusto è prefetti o governatori, ma in realtà sono dei prefetti, noi potremmo dire dei funzionari militari. Ponzio Pilato, è interessante perché noi abbiamo il nome Ponzio Pilato, gli manca il terzo nome, quindi vuol dire che non è poi così famoso, probabilmente, e non è un cavaliere, probabilmente era un ufficiale che aspirava a una carica più alta, cioè da lì probabilmente Ponzio Pilato sperava di finire in Senato, però per lui sarà fatale Gerusalemme, per cui non soltanto quell'esperienza, non è stato molti anni, dal 26 al 36 per 10 anni, ma gli sarà fatale, per cui alla fine non soltanto verrà destituito, ma esiliato da Tiberio, perché è un pessimo governatore, secondo lo storico Giuseppe Flavio, non vi sto a raccontare. Dico due cose perché chi c'era sa che è una cosa molto bella, e nutriamo l'intelligenza. Sapete che tra i grandi commenti che si facevano per dire che il Vangelo era inventato, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento, si diceva che i Vangeli erano favole, perché non c'era nessun riferimento storico. Una delle accuse era che non c'era nessun Ponzio Pilato. Cioè da nessuna parte, nessun documento romano si trovava il nome di Ponzio Pilato. E poi è successo che durante una campagna di scavi di Cesarea Marittima, questa città costruita da Erode per ringraziare l'imperatore di averlo fatto re, per questa città bellissima che poi è stata rasa solo più volte, a Cesarea Marittima a un certo punto l'Università di Milano statale negli anni 50 ha fatto una campagna di scavi archeologici nel teatro, nell'anfiteatro, e ribaltando una pietra che era utilizzata come scalino, era una lapide di riuso, quindi la facciata della lapide era stata messa sotto e c'era l'iscrizione di Ponzio Pilato con addirittura gli anni in cui era stato governatore, che sono esattamente dal 26 al 36, gli anni in cui Gesù è stato crocifisso. Come dico sempre io, Spirito Santo 2-0. Perché appena qualcuno dice ah no, tutte balle, pum, esce fuori una scoperta archeologica strepitosa. Quindi nutrite anche nutriamo la nostra intelligenza, non stiamo parlando di favole. Ora, Ponzio Pilato però non è un buon governatore, perché Roma, dopo tanti anni di occupazione, si stava ritirando dalla Palestina, non aveva intenzione, non c'era neanche più la legione, 6.000 uomini, la legione era in Siria, la Fretensis, quindi c'era un distaccamento, lasciava abbastanza mano libera. E invece Ponzio Pilato fece una serie di cose, proprio, come dire, un paese così delicato, così fiero della propria identità, fece tutta una serie di cose assurde, appunto ci rimise poi la carriera politica. Roma si era però riservata lo ius gladi, cioè il diritto della condanna a morte, perciò il Sinedrio deve andare da Pilato per far condannare Gesù, e questo è interessantissimo perché è un problema enorme. Perché? Riflettevo con un biblista, in teoria, attenzione bene, Roma avrebbe potuto anche tollerare un omicidio, pensate alla lapidazione. La lapidazione avveniva, per esempio, la donna adultera, ricordate anche nei Vangeli. Perché Gesù non è stato lapidato? Perché si voleva che fosse visibile la condanna, cioè la morte in croce non soltanto era una cosa atroce, ma era un monito, cioè era il modo per sconfessare la pretesa messianica di Gesù. Ma c'era un problema enorme, come dice benissimo Giovanni, che commenteremo nel 2024, è il gioco fra il gatto e il topo, per cui il Sinedrio odia Pilato, ma gli deve chiedere un favore. Pilato odia il Sinedrio e odia tutti gli ebrei, ma alla fine gli concederà il favore. È proprio un gioco terrificante. La prima cosa interessante la troviamo adesso. Pilato, subito d'amblè, gli chiede: tu sei il re dei giudei? È ripetuto diverse volte: il re dei giudei è la chiave di lettura offerta da Marco al lettore. come se Marco dicesse, ricordate, chi è veramente Gesù? La grande domanda del Vangelo di Marco. E lui comincia a offrire una risposta: è il re dei giudei, ma non come lo intende il Sinedrio e non come lo intende Pilato. E qui succede questa cosa che poi ripeterà Matteo e Luca, che a me veramente allaga il cuore di meditazione. Pilato chiede: sei tu re dei giudei? E Gesù gli risponde: tu lo dici. La stessa cosa succede in Matteo, e la stessa cosa succede in Matteo quando lo interroga il sommo sacerdote: tu lo dici. Gesù è il Cristo? Tu lo dici. La fede, la professione di fede è una cosa personale, non è evidente. Quando noi poniamo a Cristo una domanda diretta, Gesù non ci risponde. Non è evidente la sua identità. È una sfida, è impossibile dimostrare l'esistenza e la presenza di Dio. È una scelta, credere o meno. Pilato chiede: tu sei re dei giudei? Gesù risponde: tu lo dici, dillo tu, decidilo tu. Davanti alla domanda Gesù risponde rimandando la responsabilità a chi la pone. La fede è una scelta, non è un'evidenza. Genericamente Marco dice al versetto 3 che i capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose, molte accuse, non sono menzionate perché non sono importanti, ma funzionali. Dicevamo la volta scorsa, e lo riprendo qui, stiamo assistendo a un tipico caso di ideologia. L'ideologia è giustificare un'azione costruendo dietro tutto un mondo. A me Gesù sta sulle palle, lo dobbiamo ammazzare, allora costruisco tutte le ragioni. Marco non dice neanche quali sono le accuse, non sono importanti. Gesù va fatto fuori. Ora, per nutrire la nostra intelligenza, perché Gesù va fatto fuori? Adesso gli studi sono abbastanza avanzati su questo. Gesù è morto, è stato ucciso perché il rinato Tempio, la rinata classe sacerdotale, il Tempio, Erode con grande astuzia inizia a ristrutturare il Tempio che è stato raso al suolo nel 587 avanti Cristo, nel 19 avanti Cristo. Quando Gesù è vivo non è ancora finito, quando Gesù muore lo stanno ancora facendo, lo finiscono nel 62 dopo Cristo, altro che la Roma, no, la Napoli, Reggio Calabria. Però lì facevano, 10.000 uomini sono stati impiegati per fare il Tempio. C'era la classe sacerdotale, non si celebrava più il sacrificio al Tempio da 6 secoli, ma chi lo voleva un Messia? E noi abbiamo un po' quest'idea, no? Ah, la gente aspettava il Messia, ma non è mica vero, non è vero, il popolo aspettava il Messia. Di sicuro a Gerusalemme fosse arrivato il Messia sarebbe stato un bel problema. Adesso c'era il Tempio. Quando il buon Dostoevskij scriverebbe nella Leggenda del Santo Inquisitore, quando non c'è più bisogno di Cristo, c'è la Chiesa, si è venuto a fare, c'è questo rischio. Ora, Gesù viene eliminato perché in questa autonomia recuperata dalla classe sacerdotale ci manca ancora uno che si prenda per Messia. Quando nel Vangelo di Giovanni, ricordate, il sommo sacerdote in questa riunione segreta, alla fine del capitolo 11, quando viene risuscitato Lazzaro, dice: voi non capite niente, è meglio che muoia uno piuttosto che tutto il popolo. Tra le righe, se questo fa come ha fatto Giuda al Galileo, se questo fa come tutta una serie, poi dalla Galilea arrivano sempre quelli un po' così, tornano i romani e si ripigliano tutto, quindi è meglio che muoia lui. Che ridere, sta profetizzando, scrive Giovanni, perché sono sacerdote. Vabbè, adesso io mi perdo i mille rivoli, ma è interessante, questa è la ragione. Le accuse sono risibili. Il problema qual è? Che l'accusa per cui Gesù viene fatto fuori, cioè che si è preso per Dio, che è una bestemmia atroce, a Ponzio Pilato non gli può fregare di meno. Devono trovare un'accusa. Si è dichiarato re dei giudei, quindi lesa maestà. allora lì sì che il procuratore non può far finta di niente, meglio il prefetto non può far finta di niente. Geniale, geniale. Quindi l'accusa che, quando lui fa domanda, tu sei dei re dei giudei, l'accusa che viene portata a Gesù di essere uno che vuole scalzare l'imperatore, vi immaginate? Ma lui risponde stupito perché Gesù non si difende. Di solito ci si difende, Gesù non lo fa perché sa che la condanna è già decisa, l'incomprensione è totale. Cosa deve fare? A questo punto Pilato si arrabbia, al versetto 5 dice: ma come? Ma io potrei, eccetera, eccetera. E Dio tace. Io vorrei approfondire brevemente questo, poi sviluppiamo. Davanti all'ingiustizia Dio tace, davanti all'imbecillità Dio tace. Ma sai Paolo, io è da tanto che prego, prego, ma Dio non mi dà risposta. Chiediti il perché. Chiediti il perché. Perché Dio non interviene davanti a questa tragedia che sta succedendo in Iraq, in Siria, questo califfato? Davanti al potere arrogante Dio tace, non interviene. Guardate anche nelle nostre relazioni. Se vi è mai successo, spero di no, di litigare furiosamente con una persona, la ragione non c'entra più nulla, non puoi più dire niente, perché qualunque cosa tu dica viene mal interpretata. Perché Gesù dovrebbe difendersi davanti a un processo in cui tutto sia stato deciso, in cui nessuno vuole ascoltare? Quando ero molto giovane, secolo scorso, ed ero molto infervorato, a volte accettavo degli inviti a cena, adesso no, un po' perché mi è venuto il diabete, non posso più fare, e un po' perché, insomma, ho una certa età, non ho più voglia. Però poi queste cene molto in cui si discutevano, che a volte è una cosa molto bella, ma ti accorgi subito se uno vuole veramente confrontarsi o se è lì per fare sfoggio di cultura o di polemica. Quando uno mi fa, a volte c'è gente che nelle conferenze mi fa delle domande, io dico bene, contento per te, perché so che non c'è nessuna reale intenzione di un confronto. Ora lo dico, raggiunti 50 non può dire, non ho voglia di non ho voglia di discutere. La fede non è una discussione, è una ragionevole investigazione, è un'adesione. Poi certo, il confronto va bene, attenzione, non sto dicendo zitti e muti, però chiediti con che spirito tu stai chiedendo. Pilato vuole veramente sapere se Gesù è re di Giudei, ma non gli può fregare di meno. Veramente stanno facendo un processo, ma non scherziamo neanche. Non perdiamo tempo, è già stato tutto deciso, dice Marco barra Pietro. Qui succede questa cosa bellissima, interviene questo personaggio misterioso. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta, un tale chiamato Barabba, eccetera, eccetera. Pilato, secondo l'interpretazione di Marco, qui dentro è l'unico non libero. È lui non libero, è l'unico schiavo, è l'unico costretto prima dalla pressione del Sinedrio, poi dalla pressione della folla. Ci tengo a dirlo, Giovanni invece ci consegna un Pilato molto diverso, molto più astuto. Io penso che abbia abbastanza ragione Giovanni. Perché Marco nota questo? Sapete, se ognuno un po' ha la sua opinione. Però è un'interessantissima occasione per riflettere su cosa vuol dire essere liberi. Qui Pilato si presenta come un uomo debole, un uomo che viene manipolato, che crede di manipolare, ma in realtà è manipolato. Ora, interessante, questa tradizione di liberare un prigioniero probabilmente è una tradizione forse giudaica in occasione della liberazione dall'Egitto, perché quella era la veglia della Pasqua. La Pasqua ebraica, cioè la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, che è un po' un paradosso, no? La liberazione dall'Egitto, il romano che libera, in questo caso chi? Un omicida. Marco è l'unico che ci dice che Barabba è un omicida. Interessantissimo. Pilato vuole giocare d'astuzia, poiché sa, ha capito che Sinedrio vuol far fuori Gesù, Lui dice: aspetta che li frego io, mette davanti alla folla Gesù, che è un agnello, è uno, non ha fatto nulla, con un fior di delinquente, e gli si ritorce contro, perché in realtà la folla, aizzata dal Sinedrio, chiede la liberazione di Barabba. Ed ecco che interviene questo uomo, interessante perché diversamente da Matteo e Luca, Marco non pone i due dicendo questo o quello. Pilato porta Gesù e dice: vi libero questo, e la folla dice: no, non lui, Barabba, che non è lì, lo devono andare a prendere. Ora, io divento matto, mi confronto sempre, non sono ancora arrivato alla conclusione, però vi dico quello che ho capito. Ed è tutto evidente che il signor Barabba ha un nome piuttosto curioso. Barabba vuol dire figlio del padre. Figlio del padre vuol dire Bar, figlio di Abba, figlio di papà, figlio del papà. Ora, in aramaico, il nome Barabba è però testimoniato, non è inventato, cioè esiste il nome Barabba. Certo, è curioso che sia un Barabba a essere scambiato per Gesù. Il figlio del padre è scambiato col figlio del padre. Chi è il figlio del padre? E qui certamente Marco barra Pietro lancia una provocazione, tranquilli che poi la riprendo. Come si ottiene la libertà? Con la ribellione, come fa Barabba, o con il dono di sé, come fa Gesù? Chi è veramente figlio del padre, chi ottiene la libertà aizzando le folle e facendo il populista? O è figlio del padre chi si dona e dona la propria vita? Wow, Marcolin, mica male, Marcolin, non tu il tuo. Ai versetti 8-10 il gioco di Pilato gli si ritorce clamorosamente contro. Pensava che scegliesse Gesù la folla, invece sceglie Barabba. Chiede alla folla cosa farne e lo invitano a crocefiggerlo, che è una pena sproporzionata, assurda. Non c'è capo d'imputazione. La folla vuole il proprio re ucciso, non sopportano la sua guida. È un crescendo, è impressionante. Nei capi dei sacerdoti incitarono la folla. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate re dei giudei? Voi, alla domanda, sei re dei giudei, tu lo dici. No, lui non lo dice. Pilato è la quintessenza della non scelta, del politicamente corretto che diventa, uso una parola vecchia, accedia, accidia. L'accidia è uno dei 7 peccati capitali di cui più nessuno parla, che è la non scelta, che è la non scelta, che è il non schierarsi. Io credo che la nostra, una mia opinione, siete liberissimi di pensare quello che volete, io penso che la nostra cultura occidentale stia sprofondando nell'accidia, ha un nuovo nome, tutto è uguale, tutto va bene, tutto è diritto, c'è più nessuno che osa dir nulla, perché poi vieni tacciato, ci sono delle pressioni, cioè veramente impressionante. Pilato è così, il vostro re, decidete voi, lui segue il regolamento, fa le cose che deve fare, condanna un innocente. Ed essi di nuovo gridarono forte, no, ed essi gridarono: crocifiggilo. Allora lui resta spiazzato, dice: ma che male ha fatto? Ma fammi capire, sei tu che lo devi giudicare. E questi insistono: crocifiggilo. Allora lui dice, gioca la carta, no? Volendo dare soddisfazione alla folla. Guardate, questo è Io, grazie al cielo, ieri con la carissima amica Giusy, venendo su, no, mi diceva, le dicevo un po' per ridere, e lo dico sempre a tutti, lo scrivo, io chiedo scusa, io non sono né di sinistra né di destra e neanche di centro, cerco di essere di dentro alle cose. E poi ognuno mette i bollini che vuole, a me non interessano. Però se qualcuno di voi vuole occuparsi di politica, che è un grandissimo servizio, e me lo viene a dire, io la prima cosa che gli faccio, gli scrivo al computer e gli faccio inquadrare questa citazione, Marco 15:15, Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Cioè, dare soddisfazione alla folla. Io faccio una cosa perché così la gente è contenta. Io dico sempre, è storia, andatevi a leggere. Io dico sempre una cosa molto semplice, che il signore in bianchino austriaco Adolf Hitler venne eletto democraticamente con la stragrande maggioranza assoluta del popolo tedesco. E regnò incontrastato col favore del popolo tedesco per 20 anni. Quindi il dare soddisfazione alla folla ha una propria ambiguità che va guardata. Interessante incrociare, ma lo vedremo nel 2024, con la domanda di Pilato: cos'è la verità? Pilato, che fa lo snob, cos'è la verità? Cos'è la verità? E così consegna Gesù. Spesso il potere, per dare soddisfazione alla folla, commette dei crimini. Gesù viene flagellato e crocifisso. Allora, questo lo dico, lo so che è un po' truculento, ma va detto. Qui non si tratta della flagellazione giudaica, che era frustare una persona per un massimo di 40 colpi. La flagellazione romana non aveva limite. Il flagello era una frusta fatta da più strisce di cuoio con legati ossicini o piombini che, una volta finiti sul corpo con violenza, laceravano la carne. Spesso la flagellazione provocava la morte per dissanguamento. Bene, dopo questo approfondimento facciamo un ulteriore passo. Proviamo a meditare. Io faccio così di solito, cioè a partire da un testo, alcune cose abbiamo già dette, ma le approfondiamo. Ho trovato tra i tanti due temi di meditazione: il primo, la gestione del potere; il secondo, cos'è la libertà. Ah, lo dico per chi non c'è mai stato, poi tutti questi appunti li riceverete via mail. Certo che Pilato è il triste protagonista di questo episodio. È lui il centro, non Gesù. Marco, come vi dicevo, diversamente da Giovanni, lo descrive come un inetto, incapace di gestire la situazione. Crede di poter manipolare la folla, ma ne è ferocemente manipolato a causa dell'intervento del Sinedrio, che lo inganna. Attenzione però, io voglio essere molto chiaro, perché per un certo periodo, a partire già dai padri della Chiesa, ci fu una specie di corrente interpretativa filoromana, purtroppo in chiave antigiudaica. Cioè, interpretando, oggi possiamo dirlo in maniera poco equilibrata e poco corretta, il processo romano, alcuni padri della Chiesa, anche nei propri commentari, penso a Giovanni Crisostomo ad esempio, tendevano ad assolvere Pilato. Dice: ma sì, poverino, è stato manipolato. In realtà, soprattutto dopo l'approfondimento del Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, che è stato letto per secoli e secoli come un po' il Vangelo spirituale, quindi poco affidabile, in realtà si è rivelato poi il Vangelo storicamente più preciso di tutti e tre, di tutti e quattro, e quindi è molto più probabile che la figura di Pilato sia come quella che ci descrive Giovanni, cioè un furbacchione che nessuno gli può fregare di meno, ma proprio niente, e che vuole mettere in difficoltà il Sinedrio, il Sinedrio, nel Vangelo di Giovanni, andatevelo a leggere se avete dietro un Vangelino, interessante, perché il Sinedrio porta Gesù a essere processato al mattino, alle 6 del mattino, che non ci sia gente. E sto zozzone di Pilato gli fa aspettare, esce fuori, entra dentro, si raduna la folla, le cose vanno per le lunghe, questi scalpitano, si nervosiscono, lui li prende per i fondi e alla fine ottengono tutti e due ciò che vogliono, il Sinedrio e la morte di Gesù. E Pilato, il fatto che loro dicano questa frase che è da brividi, una scena da film veramente teatrale, non abbiamo altro Cesare, no, altro imperatore, altro re all'infuori di Cesare, che lo scimmiottamento di non abbiamo altro Dio all'infuori di Yahweh, questi che qua gli stava a Roma. Quindi Pilato si ritiene soddisfatto, li ha costretti a fare questa cosa qua. Però entrambi non ottengono ciò che vogliono, perché il Sinedrio deve rinnegare il proprio odio feroce per i romani, almeno formalmente, e Pilato non riesce a salvare un innocente. Si automanipolano, si usano, come spesso accade anche oggi, nelle relazioni, nelle amicizie, a volte, ahimè, anche nei rapporti di coppia, ci si usa reciprocamente. Ora, è importante dire che storicamente la causa della morte di Gesù è la condanna del prefetto Ponzio Pilato, punto. Perché Gesù è morto su condanna del prefetto romano. Ok? Questa è la domanda. Ovviamente hanno un grande ruolo il Sinedrio, che hanno determinato anche dalla parte giudaica la morte di Gesù. Però la sua figura tragica ci permette di riflettere un po' su cos'è la gestione del potere. Come già abbiamo accennato la volta scorsa, cioè il potere, la gestione del potere è qualcosa che riguarda tutti noi. Una cosa che io trovo un po' scorretta nel circo mediatico in cui viviamo in questo ventunesimo secolo in Italia è questa estremizzazione per cui sembra che i guai li facciano i potenti, democraticamente eletti da me e da voi, e noi siamo tutte verginelle. Una cosa che io mi trovo, lo dico con molta serenità, molto a disagio col populismo è questo individuare i colpevoli che sono sempre gli altri. E guardate che oggi come oggi questo è uno stile molto diffuso nel quotidiano, è sempre colpa di qualcun altro. L'altro giorno ho sentito una cara amica di San Giovanni Rotondo, che hanno avuto l'alluvione eccetera eccetera, Peschici, e diceva: Paolo, cioè, hanno costruito un albergo dove sbocca il fiume, fammi capire. Ma non è che la colpa è del buco dell'ozono, poi tappiamo il buco dell'ozono eccetera eccetera, io non ho la competenza per dire quale sia lo strumento, alcuni dicono di sì, altri di no, ma so per certo che se tu fai una casa all'estuario di un fiume prima o poi viene giù, quindi non è colpa, cioè le colpe sono tante, colpa è del comune che ha autorizzato, del proprietario che ha voluto costruire a tutti i costi. Cioè, da questo punto di vista io trovo molto infantile, molto, molto piccina questa cosa. Cioè, ognuno di noi ha un potere, un grande potere, il potere della relazione. Pensate alle relazioni che noi abbiamo con le persone con cui ci siamo trovati a vivere, non perché lo abbiamo scelto. Mia madre, mio padre, mio fratello, mia sorella, non ci siamo scelti. La famiglia, che può essere un luogo interessante, è anche uno dei luoghi più infernali che possono esistere, le relazioni. Oppure le relazioni che noi costruiamo, mia moglie, mio marito, mio figlio, quello più o meno l'ho voluto o è arrivato, però io ho il potere veramente di costruire o di distruggere una vita. Cioè, quello che vorrei meditassimo dopo è questo: qual è il potere che io ho in mano? Proprio il primo banale dell'esistere, in quanto genitore, in quanto figlio, in quanto fratello. Poi una cosa che io tengo molto, mi sento quasi idiota a dirvela, però vedo che il mondo sta impazzendo, cioè, io non, è ovvio che se mio fratello è un imbecille che ce l'ha con me, un avido che cerca di fregarmi, a me dispiace, ma non dipende da me. Sapete io cosa posso fare nella mia vita? Le cose che dipendono da me. Invece conosco un sacco di gente che marcisce la propria vita sperando di cambiare le cose che dipendono dagli altri. Ciccio, glielo puoi dire, ma non mi ascolta. Pazienza, la libertà degli esseri umani. Mia madre è una stronza, amen. Evitala, è pericolosa, evitala due volte. Quelle relazioni che non ci siamo scelti, io non ho scelto di nascere in quella famiglia, in quel contesto, di avere questo fisico, di avere questo carattere, non l'ho scelto, ok? Ma posso guidare il pullman su cui sto. E oggi ho l'impressione, ma molto diffusa, io ho l'impressione che ci sia un sacco di gente che va in auto seduta sul sedile del passeggero e non c'è nessuno al volante. La mia vita io la voglio guidare. Ok? Poi sono imbranato, rigo la macchina, ok, poi ne parliamo. Ma qui siamo ancora prima. Qui è come se tutti fossimo diventati improvvisamente vittime di qualcosa. Del posto in cui sono nato, della famiglia in cui sono nato, del mio carattere, del mio trauma infantile. Ciccio, ok, pazienza. Pensa fossi nato in Iraq, non rompere le palle, ok? No, lo dico perché, scusate, però io dico, poi non voglio offendere nessuno, voi mi prendete per diritto, ok? Se il Signore mi dà di dire delle cose, poi ognuno le vede. E non vi dico queste cose perché vi sentiate in colpa, sport caratteristico dei cattolici, ma per dire, sveglia gente, l'80% dei problemi che noi abbiamo sono un lusso. L'altro ieri mio figlio ha iniziato scuola, va dalle Salesiane, e le Salesiane, devo dire, su questo hanno convinto alcune maestre, cioè quattro maestre della scuola, che sono tante, a fare un mese di volontariato in Africa. L'ho incontrata la maestra prevalente di Jacopo, la maestra Sara, com'è andata? Bene. Io ai suoi tempi, quando ero giovane, ho fatto tre mesi di volontariato in Brasile. Io consiglio sempre a tutti un'esperienza missionaria, senza andare a rompere le balle, cioè fare qualcosa un mese, una volta nella vita. Per 10 anni sei anestetizzato, sai? Se non trovi il colore giusto della maglia, se va in blocco la caldaia, sei anestetizzato per 10 anni. Stai bene, non c'è la tua marca preferita di patatine, stai bene. Un mese, guardate, un investimento, eh? Non sto scherzando. Torniamo a capo. Il dire... La responsabilità, il potere, io ho potere, di guidare la mia vita, poi non vuol dire che ce la faccia, magari ci vado a sbattere con questa macchina, ma almeno ci ho provato, magari ho bucato, ma almeno ci ho provato, mi è andato tutto storto, ma almeno ci ho provato, e che palle, è sempre colpa degli altri, della visa, siamo tutti brutti anatroccoli dell'universo, ok, è così, e allora? E allora? Un po' sbrigativo, sì, ma è così, gente. Cioè, la vita poi passa, poi passa. Io non credo nella reincarnazione, sia chiaro. Mi basta e avanza una di vita. Ci manca ancora, devo iniziare a rompermi. E basta, una, basta e avanza. Grazie, Signore, ripigliatela. Però giochiamocela bene, che non vuol dire, cioè, questa è una cosa che dico anche ad alcuni di voi a volte. Se io sono nato giraffa, non sarò mai un leone, ma posso diventare una splendida giraffa. Se io sono nato con dei limiti, e se sono nato che mi manca un pezzo del carattere, un pezzo dell'inconscio, non mi addentro in cose che non conosco e di cui non sono esperto, ma che vivo. La mia famiglia ha segnato la mia vita, certo. E le relazioni con i miei fratelli hanno segnato la mia vita, certo. Il fatto di essere nato in Valle d'Aosta ha segnato la mia vita, certo, e ci mancherebbe, ma ho scelto, lì dentro io scelgo, però non potrò mai fare l'astronauta, mi mancano 14 diottrie, va sempre peggio, già bello che non mi tolgono la patente, bene, farò altro, ho dei sussidi per cui riesco addirittura a scrivere libri, che fa ridere, eh? Cioè, non sei da guardare il bicchiere mezzo pieno, facciamo una cosa un po' zen, un po' alternativa, facciamo i... Oggi va molto di moda questo, non si sa neanche bene, così stiamo molto a nostro agio. No, no, io non sto a mio agio, io voglio... Io raccontavo questa cosa un po' divertente, oggi è una battuta, capitemi, perché io ho grande rispetto, mi curo con l'omeopatia, quindi ho grande rispetto per tutte le forme che... Capitemi, però faccio sempre la battuta, no? Cioè io mi sto chiedendo qual è il senso della mia vita, voglio capire cosa ci sto a fare in questo universo, e mi dicono, fai un po' di riflessologia, no, io ho bisogno di senso, poi faccio anche la riflessologia, la cromoterapia e le pietre sul cervello, ma prima voglio capire cosa ci sto a fare su questa terra. Io ho potere. Io ho il potere di star bene o di star male. Io ho il potere di fare star bene o fare star male. Poi certo, il rapporto con mio fratello, che è un orso marsicano, anzi valdostano, insopportabile, insostenibile, diciamo creo 4 parole all'anno, è quello. Non è il mio confidente. Conoscete più voi in 2 giorni di me e di mio fratello. Ma è così, non sto scherzando. Ma... per qualche mese ci sono stato male quando ero giovane, basta, chi se ne frega, cioè, intendo dire, fa dell'ottimo vino, capito? Non è il mio confidente, né mai lo sarà, né lo sarebbe mai stato. E allora? Che problema c'è? Fate capire. Cioè, ci sono delle cose nel limite, ma sono io che voglio guidare. Ok, facciamo un'altra cosa, è il potere di quello che faccio, è il potere di quello che faccio. Il mio lavoro, ma sapete, questa è una mia opinione, sapete perché la nostra Italia è andata a carte 48 e non ne ci usciamo fuori, è inutile che ce la raccontiamo, perché si è smarrito questo che era l'ABC del cristianesimo, che è diventato l'ABC della società, che è diventato l'ABC della cultura, perso questo siamo morti, che era fai bene il tuo dovere, fai bene il tuo lavoro. E che caspita, l'altro giorno leggevo, ma lo dico con molto rispetto, ma anche dicendo, ma ci lamentiamo di che cosa? Non so quale sindaco, credo della regione Calabria, però capitemi, potrebbe essere che ha scritto una letterina a Gesù Bambino, no? Di dov'era? Di... sì, comunque, in cui diceva, ma no, io ho leggevo, dicevo, ma... No. Di Locke, bravissimo. Allora, su 16 vigili urbani della città, 10 hanno il certificato medico che non possono uscire dall'ufficio. 10. Su 14 della natezza urbana, 9 hanno il certificato medico di inabilità per cui non possono scopare. Cioè, capito? Adesso finalmente, ho letto l'altro giorno, finalmente la Corte Costituzionale per la prima volta ha emesso una sentenza per cui se tu fai, l'altro giorno leggevo, mia moglie fa l'insegnante, un insegnante, Monica, che da in 19 anni di servizio ha fatto un mese di scuola. Ah no, cioè, non capito? E adesso finalmente è uscito fuori il reato di praticamente che uno può... Allora, detto tutto questo, io vado a monte, ragazzi, ma che senso del rispetto degli altri c'è? Che senso del rispetto degli altri c'è? Qualche tempo fa, avendo problemi di vista, altre cose, una persona che lavorava nell'INPS, non in Valle, mi disse, ma perché non chiedi ma sei scemo? Ma sì, ma tu ti danno certamente l'invalidità. Ma io sto benissimo. No, però sai, poi i benefici fiscali. Ho detto, guarda, scusa, ma proprio... No, non ne ho bisogno. Se ne avessi bisogno, adesso non credi che sono figo, però capite che se la mentalità è quella. Se la mentalità è che prendo l'altro giorno mio amico diceva, scusa, ma tua mamma non aveva il tagliandino del parcheggio handicappato perché era infartata? Sì, ma prendiglielo, ma sei scemo. Fammi capire. E poi uno che ne ha bisogno veramente? Cioè, è questo che ha sbiellato. Allora, il potere che ho di dire, il potere che ho di dire, io faccio bene il mio lavoro. Io faccio star bene le persone che lavorano con me. Io faccio star bene la persona che arriva e mi chiede, magari in maniera, no, allo sportello che mi chiede, ma come cittadini lo vivete tutti, quanto è bello avere davanti una persona normale, che dice buongiorno, desidero, poi magari non si può risolvere tutto. Che bello avere una maestra normale, una farmacista normale. Io faccio bene il mio lavoro, io mi sono preparato per venire qui. Voi oggi sapete che sei mediatore di lavoro, no? Una quota che pagate viene a me. Io mi sono preparato, certo, e ci mancherebbe. Siete mediatore di lavoro, ma facendo questo io realizzo il regno di Dio. Vi siete mai chiesti perché, interessante questo, il popolo ebraico da sempre nella storia è il popolo più attivo, più produttivo e più geniale di tutti i popoli? Certo, uno dice, no, perché sono, adesso c'è un antisemitismo di ritorno da paura, perché sono in gamba. Perché nella Bibbia, anche se loro sono atei, ci credono, c'è scritto che Dio, la creazione, non l'ha finita e che ognuno di noi è affidato un pezzo. Questo c'è scritto. E allora io finisco la creazione andando stamattina a progettare, a programmare, anche se è un momento difficilissimo, ok? Io così faccio. Ma capite che è un altro vivere o no? Il potere che io ho, ma non è che uno lo fa, cioè lo fa anche perché è il suo dovere, ma lo fa per realizzare il regno di Dio. Ogni tanto quando si va in Israele, ogni tanto quando si va in Israele, si va nella spianata del Tempio, giù sotto del Muro del Pianto, trovate delle signore, le riconosci subito che sono di quelle ultraortodosse, perché sono vestite in maniera che toglie ogni tentazione, insomma. Comunque, vabbè, e ti danno sempre un foglio in più lingue in cui in soldoni c'è scritto: so che tu sei un goim, cioè un eretico, quindi brucerai, morirai, cioè chi se ne fotte di te, però no, in altro modo, ma c'è scritto quello. Però se tu applichi la legge di Noè, cioè ti comporti bene sulla vece, acceleri la venuta del Messia, quindi per favore, anche se non ci credi, comportati bene. Lo trovo geniale, bello. Io vorrei questo, il potere. Allora Pilato ci permette di pensare: com'è che io gestisco il mio potere? Nel caso di Pilato, i sentimenti negativi, profondi, i vizi, uso una parola fuori moda, il peccato, stravolgono il giudizio, piegando l'interpretazione della realtà, è quella che viene chiamata ideologia. Al Sinedio Gesù sta sulle scatole e si inventano tutta una storia per farlo fuori. Pilato ha paura. La storia ci dice che la prima svista che fece Pilato, i figli di Erode mandarono una delegazione dall'imperatore. Quindi Pilato era già con l'attacca. Pilato vuole accondiscendere la folla. No, ma se io sono un bravo insegnante, promuovo tutti. Benissimo. Ok, ma questo vuol dire essere bravi insegnanti? A volte ci vogliono anche dei no, o no? No, ma che ne so, nel mio ufficio è impossibile lavorare, io poi arrivo tutti in ritardo. A volte succede così, a volte se per caso, per sbaglio, tu sei una persona corretta, ti ammazzano, o no? Cioè ci sono tutta una serie di cose, però la domanda che secondo me mi pone è questo, no? Pilato vuol far carriera, ha un pregiudizio consolidato verso i giudei, ma cerca di valcare l'onda, li disprezza, ma li ascolta e finirà travolto. La sua ambizione personale lo ridurrà sul lastrico, portandolo a fare ciò che non vuole. È un debole, un accomodante, un falso manipolatore. Il fatto di non prendere decisioni, di non esercitare da subito la sua autorità, lo mette all'angolo. Si lascia portare, non è lui che guida. Probabilmente avrebbe fatto meglio a non accettare quell'incarico. Allora, Pilato ci invita a riflettere su cosa vuol dire esercitare un potere. A volte anch'io accondiscendo la folla. Io Paolo. Anch'io condiscendo, no, no, io non voglio casini in famiglia, per carità, io tanto so che poi quando mio marito parla dice meglio non lasciar perdere, e non è una condiscendere. Allora, non sto dicendo litigate tutti i quarti d'ora, però, ah sai, mio collega ha fatto questa cosa, però non voglio grane, per carità, ok. Cioè Pilato entra in questa terribile visione accomodante, non ha dignità. Poi attenzione, avere dignità non vuol dire che poi le cose vanno bene, però ci ho messo io la faccia. Sapete, io sono abbastanza presente sui social network, che sono delle cose un po' strane, e non sempre la gente che interviene a proposito, oppure insomma, io ogni tanto lascio correre, poi a un certo punto dico no, mo basta, no, io dico non sono d'accordo, che non vuol dire che tu sei scemo, eh? Ti voglio bene lo stesso, ma non sono d'accordo, oppure la tua è una posizione e la mia è un'altra, fanno parte della stessa realtà. Cioè io penso che manchi un po' di, come dire, di forza, no? Di dire no, non è così, perché deve essere così? Ah, sono tutti ladri, no, io non sono un ladro, ma ci mancherebbe. Insomma, Pilato è un debole, è lui l'unico schiavo della situazione, come un altro potente, Erode, Antipa, con Giovanni Battista, ricordate? Lui che fa il grandioso, fa ballare la nipote della sua amante, la figlia della sua amante che è sua nipote, ti darò qualunque cosa. Per paura della promessa che aveva fatto, fece decapitare Giovanni Battista, che pure ascoltava volentieri, ricordate, abbiamo meditato. Però alla fine prevale che cosa? Il me. Io trovo che si dica poco questo, cioè probabilmente c'è un effetto elastico, abbiamo talmente parlato tanto del peccato, ma che adesso sembra il paese dei Bengodi. Cioè io trovo che sia onesto dire alle persone, non mettere sempre te stesso al centro, non mettere l'immagine di te al centro, c'è qualcosa di più, tu vali di più della tua immagine, tu vali di più. Io trovo che sia onesto dire questo. Ponzio Pilato si è fatto un'idea di sé che è sbagliata. Solo in Dio troviamo il nostro vero io, solo in Dio troviamo la nostra vera identità, e a volte è molto più semplice di quanto ci immaginassimo. Chi sei tu? È condotto dalla folla che lo porta a fare il contrario di ciò che pensa sia giusto, far contrario di quello che pensa sia giusto. Così il potere religioso infido manipola le coscienze senza sporcarsi le mani, ancora peggio. Attenzione, approfondisco poi due parole sulla libertà. Sì, il potere religioso manipola. A me vengono i brividi. Non si schiera direttamente, aizza la folla. Guardate che a volte è un rischio che corriamo come uomini di chiesa. No, no, ma la chiesa non fa politica. Però, Ciccio, puoi dire quello che pensi, direttamente, senza girarci intorno. Trovo scorretto questo. Corriamo il rischio di manipolare. Io ho visto, lo dico con rispetto, però dico quel che penso. Io a volte ho assistito anche a delle relazioni di direzione spirituale, di consigli spirituali, poco oneste, qui alla fine, come dire, non fai crescere l'altra persona. Cioè a un certo punto se uno dice, non so cosa dirti. Il religioso ha un potere ancora più subdolo. Guardate cosa sta succedendo in questo momento con l'Islam, o quella pantomima di Islam che sta facendo il califfato. Io adesso ne parleremo un attimo, però da questo punto di vista vi invito a informarvi. Io cerco sempre di postare su Facebook, adesso c'è stata la dichiarazione delle Unioni Islamiche di Francia, quello non è l'Islam, Non è l'Islam, l'Isis che sgozza, e non è neanche l'Islam, avete visto l'altro giorno la coalizione con i Pashdaran, che sono musulmani, che hanno fatto lo stesso. non è stata molto diffusa questa notizia, sgozzato, videato, tutto uguale, però interessante, bello, quelli sarebbero i buoni che stiamo sostenendo, olè, complimenti. Boh, quindi primo tema di mitizzazione, la gestione del potere. Secondo, che liquido in 3 minuti che ho passato la mia ora, davanti alla figura di Barabba ci chiediamo chi o cosa libera l'uomo, chi o cosa libera l'uomo, chi o cosa libera l'uomo. Oggi la libertà, almeno in Occidente, è vista come un'assenza di regole, un superamento delle regole, una specie di anarchia in cui sono libero da tutto, perciò divento schiavo delle mie emozioni, dei miei sentimenti, delle mie passioni. Pensate a livello affettivo. Ieri sera ho ricevuto una tragica telefonata, vi chiedo una preghiera per una coppia, una persona, separati, e questa persona dice: ho scoperto finalmente perché mio marito se n'è andato, c'era un'altra persona, e tutti i soliti discorsi, litigata, io ho diritto a farmi una vita. Ma qualcuno ti ha costretto a sposarti e a fare 3 figli? Testa di minchia. E poi può succedere, però ragazzi, oggi ormai qualunque cosa, ma no, ma la libertà, chi o cosa libera l'uomo? Barabba viene liberato a furia di urla, e oggi si fa così. Volete far passare una posizione? Urlate, fate un comitato, una lobby, pressioni, opinione pubblica. Boh, non so, io non mi trovo più tanto bene in questo mondo, devo dire la verità. Chi o cosa libera l'uomo? Io credo che il Signore liberi l'uomo. Io credo che la libertà non sia libero di fare quello che voglio, perché io sono terrorizzato da questo, di diventare schiavo delle mie pulsioni, delle mie passioni. E chi mi dice che ho ragione? Ma sono libero da qualcosa per amare, per amare. Sono libero, anche se ho avuto un'infanzia difficile, anche se sono timido, anche se vivo in un contesto disagiato, sono libero, sono libero. C'è stato un periodo della mia vita intorno al 2000 in cui ero molto preso, ho fatto un percorso mio interiore molto forte, tutta un'estate ho studiato, ho letto, ho approfondito le testimonianze di fede, di speranza cristiane ma anche ebraiche nei campi di concentramento. Mi intrippava tantissimo quella cosa. Com'è possibile mantenere una tale dignità, una tale libertà, Massimiliano Kolbe, Tito Brandsma, Elie Wiesel, in quel contesto, Dietrich Bonhoeffer? Che libertà ci deve essere? Che libertà ci deve essere dall'essere spogliati di tutto? E a volte succede nella nostra vita, un divorzio, un lutto, ti spoglia, ti scarnifica, come Gesù viene spogliato di tutto, vedremo subito dopo. Che libertà interiore ci deve essere per continuare a esistere? Attenzione, loro che erano lì non sapevano che sarebbe finita, che avrebbero prevarsa la luce, non lo sapevano, lì era tutto tenebra. Ok, avevo fatto una parentesi sul pacifismo cristiano, ma non facciamo in tempo, ve lo leggerete. Nella nostra vita quotidiana cambia lo stile di ciò che facciamo in rapporto alla nostra scelta di fondo. Noi siamo figli come Barabba o siamo figli come Gesù? Siamo figli per una libertà che abbiamo conquistato, che non ammette responsabilità. Barabba è un assassino, non sconta nessuna pena, non si ravvede, una botta di culo, è liberato. Siamo figli come Barabba o siamo figli come Gesù, che si dona? Cosa fare in quest'ora di tempo che abbiamo a disposizione? Vi suggerirei di uscire, talmente bello. Però vi chiedo di fare silenzio, quindi dopo, chi è arrivato dopo ci salutiamo, però adesso fate silenzio, vi diamo le camere dopo, va bene? Girate qui sopra, qui intorno, sotto, trovate un bel posto al sole, non è neanche troppo caldo, e ponetevi delle domande. Come esercito il potere che ho con gli altri? Sono accomodante perché non voglio risse? Sono imperioso? Oppure chiedetevi: come ottengo la libertà? Io ho mio figlio che sta entrando nella fase della preadolescenza, lui tiene la libertà con lo sfinimento. Basta chiedere 100 volte la stessa cosa e alla fine dai, fai quel che fallo. Io come ottengo la libertà? Come Barabba o come Gesù? Faccio della mia vita un dono? Vedete quanti spunti, ok? Ma con serenità. Io voglio, il mio obiettivo è che domani quando torniamo a casa siamo più contenti, non siamo più cupi, se no state a casa. Ok, ci facciamo il dono del silenzio.